Allora, per questa meditazione, non sapendo da che parte cominciare, cioè non sapendo così voi come siete abituati a fare la meditazione, ho pensato alla cosa più semplice possibile. Quindi il Vangelo della messa di oggi, naturalmente nel rito ambrosiano, che dove voi probabilmente appunto andate a messa. Anche se in questo oratorio si celebra in rito romano. Allora, in rito ambrosiano oggi si legge un brano del Vangelo di San Marco, vediamo se lo ritrovo, che dice così, ecco, gli apostoli, capitolo 6 di San Marco, si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Allora, qui si ferma il Vangelo che si legge nella messa. E allora a me pare che noi vediamo in questo episodio della vita di Gesù la compassione che Gesù ha per i suoi apostoli che sono stanchi perché sono andati in giro e hanno provato a parlare di lui, no? E del regno di Dio, e quindi Gesù ha compassione della stanchezza. Quindi tutti noi possiamo sentirci anche adesso nella nostra stanchezza, se c'è, compresi da Gesù, compatiti da Gesù, cioè che lui soffre con noi la stanchezza e tutto, e tutte le altre cose che noi soffriamo, e allo stesso tempo lui cerca di mettere un rimedio a questa stanchezza e dice: venite con me, cioè organizza una festa, non so, una gita, una passeggiata, un riposo, una gita in barca, poi dopo volevano stare insieme da soli, chiacchierare, insomma, distendersi, no? Riposare. E è molto interessante questo fatto che Gesù, cioè, tanto possiamo dire Gesù, la tua umanità, così sei molto umano, sei molto, no? Ti preoccupi che abbiamo da mangiare, che abbiamo da dormire, che abbiamo da riposare, che ci possiamo distendere. E allo stesso tempo, però poi quando arrivano e c'è tanta folla che lo cerca, lui ha compassione anche di loro, no? Ha compassione di... Quindi noi contempliamo in questo brano, come in tanti altri episodi del Vangelo, il cuore di Gesù, la sua tenerezza, possiamo dire così, no? La sua apertura di cuore, la sua comprensione, la sua disponibilità anche, no? Qualche volta a voi può capitare, se c'è una persona che sapete che ha molto da fare, allora avete bisogno di chiedere una cosa, di parlare con lui o con lei e vi fate un problema, no? Anche a me succede. Allora, perché forse lo disturbo, forse ha tante cose da fare, non è la cosa più importante quello che io voglio chiedere. E invece Gesù non reagisce così di fronte a chi gli chiede, no? È sempre disponibile. Questo voi lo potete applicare alla preghiera, è ovvio che è così perché Gesù è Dio, perché Gesù in questo momento anche è sganciato dai limiti dell'umanità. Quando era uomo, cioè è uomo anche adesso, ma uomo risorto, no? Però quando viveva la nostra vita nella storia, aveva il limite del tempo, no? Cioè, era limitato come noi nel tempo, no? E nello spazio. Cioè, non poteva stare in un posto e poi in un altro. Voi potete obiettare, ma avrebbe potuto avere per sé, lui che è Dio, il dono dell'ubiquità, che a volte dicono che dia ad alcuni santi, non l'ha voluto avere, che noi sappiamo, no? Non l'ha voluto avere. Cioè, dice, adesso il primo giorno che narra San Marco, cioè, arriva tanta gente, guarisce un sacco di persone, poi dice, adesso andiamo altrove, no? Nei villaggi vicini, perché per questo sono venuto, cioè sono venuto per andare dappertutto, no? Non posso fermarmi qua. Quindi è limitato dal tempo e dallo spazio. Se è sabato si devono fermare perché allora appunto, della sua religione di quel tempo tutti erano abituati che il sabato non si poteva camminare e allora si fermava anche lui, no? Anche se poi dopo alla fine insegna anche a superare questo limite del sabato, insomma, il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato, per cui si mette a guarire il giorno di sabato e anche i suoi discepoli prendono le spighe. Gesù è limitato dal tempo, ma è disponibile. È disponibile. Questo, quindi è disponibile per noi che adesso non è più limitato dal tempo e dallo spazio perché è risorto e è sceso al cielo. Quindi in qualunque momento è disponibile per noi. Ancora di più di prima. Se già prima sulla terra era disponibile, adesso chissà quanto è disponibile, no? Sempre, comunque, in ogni istante, noi possiamo dire Gesù e lui ci dice, eccomi perché mi hai chiamato. Noi spesso meditiamo sulla nostra disponibilità alla chiamata di Gesù, ma possiamo meditare sulla disponibilità totale che Gesù ha alla nostra chiamata. Possiamo venire da te sempre, nel pieno della notte, non, possiamo chiamarti e tu rispondi. Così, senz'altro, cioè, se noi meditiamo sul tuo cuore, Gesù, sulla tua tenerezza, sulla tua disponibilità, sulla tua compassione, sulla tua comprensione, allora poi vediamo che è per i discepoli, quelli che stanno intorno a te, che è per la grande folla di persone, tutti quanti, no? Le grandi folle, no? Tu riesci a entrare in sintonia con le grandi folle e poi con la singola persona, Con la singola persona. È molto bello vedere nel Vangelo come tu, Gesù, sei anche attorniato da folle, però poi ti interessa la singola persona, no? Infatti, come quando, per esempio, nel Ritrovano si leggeva qualche giorno fa, lui sta attorniato da gente, Gairo gli chiede di andare dalla figlia che è morta, o comunque sta molto grave, è molto grave, e la donna che soffre di perdita di sangue da 12 anni, da dietro gli tocca il mantello, no? Lei subito sente che è guarita e lui subito sente, dice San Marco, subito, subito, sente che una forza è uscita dal suo corpo. E allora si gira e dice, chi mi ha toccato? E dice, ma com'è che ti ha toccato? Sono tutti qui che ti schiacciano. E invece lui voleva conoscere questa donna per tanti motivi, no? Però è interessato, tu Gesù sei interessato a ciascuno di noi, anche nella folla, no? Nella folla ciascuno di noi è conosciuto. È molto bello vedere, per esempio, forse avete visto un piccolo filmato a Panama del Papa che passa sulla sua macchina, insomma, saluta la folla appunto. Poi vede una signora 99enne con un cartello che dice sono cieca. Dammi un abbraccio, più o meno, no? O altre parole, sì, però il concetto era questo. E si vede il Papa che dice all'autista della macchina di fermarsi, quindi si fermano tutti, lui scende e va da questa anziana signora cieca e l'abbraccio, la carezza, le dice una serie di cose che non si capiscono nel video. E molti nel vedere questo episodio hanno pensato: Gesù nel Vangelo fa così, eh? Gesù nel Vangelo fa così. Infatti io ho visto il Papa che si ferma dopo le udienze, si ferma a parlare con molte persone, no? E sembra che non ci sia l'orologio, no? Che non ci sia il tempo. È molto bello questo, perlomeno per chi è ascoltato. Poi magari per altri che avevano appuntamento col Papa, non so, va di bene. Però è molto bello che sia così, no? Lui ha imparato, no? Quando è stato eletto Papa. Diceva che gli era rimasto molto profondamente inciso nella memoria come negativo, no? Il fatto che lui stava confessando, poi doveva correre a prendere il treno, esce dal confessionale e un signore gli chiede la confessione, ma lui dice no perché sto perdendo il treno, ci sono altri confessori. Poi dopo si è pentito ed è tornato indietro e ha potuto ascoltare questo signore, cioè ha detto è più importante lui del mio treno che perdo. Poi fra l'altro è riuscito anche a prendere il treno, perché a volte succedono queste cose. Ma anche io mi ricordo Giovanni Paolo II, ma tu, beh, parlando dei papi, mi ricordo anche Benedetto XVI, che quelle poche volte che l'ho incontrato, non so, gli ho detto qualcosa, si vedeva come ti guardava. Infatti disse un giornalista: Benedetto XVI è un papa che parla con ciascuno come se ciascuno fosse il papa, cioè nel senso che dà molta importanza. No, infatti io, piuttosto erano quelli del servizio d'ordine che lo spingevano ad andare avanti per salutare anche gli altri della prima fila. Mi è successo una volta, eravamo con un gruppo di seminaristi e io sono riuscito a dirgli quattro cose, quindi molte cose, no? Perché in genere in prima fila poi la gente è emozionata, non sa cosa dire. E invece gli ho dato un dépliant di questo convegno, gli ho citato la lettera che aveva scritto ai cattolici della Cina, gli ho parlato che facevamo un convegno sul celibato sacerdotale. Dice, ah, davvero? E era molto interessato. Quindi, cioè, molto interessato per una cosa che facevamo noi. Poi gli mostrai i segnalisti che erano là, che si erano distratti, comunque insomma era perché era ormai finita l'udienza. Comunque lui era molto interessato. Giovanni Paolo II, mi ricordo, ci sono decine e decine di aneddoti, di fatti, no? Ricordo che nel suo notiziario una signora di Verona, o comunque che lo incontrò a Verona alla fiera, disse come il Papa passava nella folla, la vide e andò verso di lei. E appunto anche lì, non so, l'abbracciò, e per questo fu per lei decisivo per un cambiamento di vita, no? Cioè era una persona che aveva un problema di fede molto profondo, no? Cioè, oppure un signore che adesso è cattolico fervente, insomma, vuol dire che frequenta insomma, Maestra, cioè, ma che invece in modo assolutamente imprevedibile per lui, era a Londra per lavoro, esce dalla metropolitana, cioè quindi esce, no? Sbuca giusto nel momento in cui manco sapeva che c'era il Papa che girava per Londra, no? Passa la Papa Mobile, sapete questa macchina? Con il Papa sopraelevato, no? Per cui può guardare tutti, e lui vede questa macchina bianca che passa. Scruta questo abitacolo e incrocia lo sguardo del Papa e si sente guardato da lui, e in quel momento lui riacquista la fede, eh? Cioè, poi avrà fatto un suo cammino, io non ho parlato direttamente con lui, l'ho sentito raccontare. Allora, questo abbiamo citato i papi perché sono più conosciuti, più noti, penso che possa succedere ai santi, ma succede ai cristiani normali, queste cose possono succedere anche a noi, siccome abbiamo Gesù dentro, senza pretendere di fare miracoli, ma sapere che Gesù attraverso di noi può far funzionare il suo cuore e quindi incontrare persone, voler bene alle persone, no? E poi la fede fondamentalmente è la fede nell'amore di Dio, alla fine, cioè la cosa più essenziale, più importante, perlomeno secondo Kierkegaard, no? Che sempre mi ricordo che diceva questo. Ma però è vero perché, insomma, anche persone in un certo senso che non hanno la fede teologale, però cioè, sanno che esiste un, non so, un essere perfetto, un qualcos'altro, quello che volete voi, cioè queste idee. Però l'importante, no? Anche Aristotele diceva che c'era il motore immobile, ma il motore immobile non interessa a nessuno, cioè nel senso non innamora nessuno. Invece un Dio che ti ama, no? Allora, capisco che ci sono tanti problemi perché tutto il mistero del dolore è molto grande, no? Però il mistero del dolore alla fine si capisce col mistero dell'amore. O si capisce o si intuisce, insomma, lo si spiega in qualche modo, non lo so, però bisogna sperimentarlo. Allora, per esempio, di questo noi nel Vangelo abbiamo tanti episodi, no? Sono alcuni episodi, sono alcune decine di episodi di incontri di Gesù con singole persone. Pensate all'incontro con quella donna che è sempre stata considerata per tanti secoli la Maddalena, anche se lì non c'è scritto che è la Maddalena, e quindi adesso oggi pensano che possano essere persone diverse. Che invece è nominata come una donna, una peccatrice di quella città, no? Saputo che si trovava nella casa del fariseo, un fariseo che l'aveva invitato a pranzo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli. Li baciava, li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. E gli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Continuava, mentre Gesù parlava. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciano a dire: ma chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Anche in questo caso la fede della donna è la fede nell'amore di Gesù. Sì, anche nella sua capacità di perdonare i peccati, ma certo non sappiamo niente di quello che era prima la vita di questa donna, di come ha conosciuto Gesù, di che cosa sapeva di lui, no? Non sappiamo. Però certo Gesù era conosciuto, forse lei aveva ascoltato le sue parole, forse aveva saputo che appunto al paralitico aveva detto: ti sono perdonati i peccati, non so, e quindi, o comunque aveva, insomma, aveva intuito che Gesù la amava personalmente e la comprendeva, sapeva capire anche il motivo per cui faceva quella vita e non la giudicava, no? E di fatto già va da lui a ringraziarlo di quello che poi lui farà. Cioè gli manifesta questa donna a Gesù tutto il suo amore perché si sente capita, amata, perdonata, non giudicata. Allora anche qui noi possiamo pensare, è bello credere nell'amore di Dio, nell'amore di Gesù per noi. Cioè, e ci aiuta molto, no? Credo che sono amato da te, che sono amato così come sono, con tutta la mia vita, con tutta la mia storia, con tutta le mie debolezze, le mie fragilità, le cose che non capisco neanche io di me stesso. Allora, sapendo che tu mi capisci molto più profondamente di quanto mi capisco io, ma è anche bello vedere che anche Gesù apprezza di essere amato, ha bisogno di essere amato, è contento di essere amato, è contento e grato che questo amore nostro si manifesti con lui così come noi sappiamo fare. Questa donna ha fatto quello che sapeva fare. Ha usato il suo linguaggio, no? Il linguaggio d'amore di questa donna, il linguaggio del profumo, e dei baci, delle lacrime, no? Delle carezze. E Gesù accoglie questo amore, non lo respinge, anzi lo valorizza anche di fronte a quelli che pensano male. Quindi anche è bello vederti Gesù che tu sei libero di fronte a quello che pensa la gente, no? È molto bello questo, anche noi ti chiediamo di sapere essere liberi, no? Di fronte a quello che pensa la gente, sia per quanto riguarda il nostro amore per te, sia per quanto riguarda il nostro amore per gli altri. Liberi da quello che pensa la gente, è una grazia molto grande quella che chiediamo a te Gesù oggi, no? Saper amare senza timore. No, questo è un grande messaggio del Nuovo Testamento. San Giovanni nella sua lettera dice chi ha timore non è perfetto nell'amore. Quindi, come vedete, la paura frena l'amore, no? E si capisce che se c'è ci può essere da parte dell'uomo un eccesso di male, no? Siamo capaci di male. Io ho visto in un libro che è uscito da poco, che riporta delle meditazioni di Cardinal Martini, che fece tutto un corso di esercizi su Maria Maddalena, e a un certo punto una meditazione l'ha intitolata Solo l'eccesso salva, no? Un titolo un po' provocatorio, dice, per cui c'è l'eccesso del male, no? Tutta la cattiveria di cui siamo capaci, sono capaci gli uomini, e lo vediamo, no? Nella storia degli uomini, che c'è anche un eccesso del male, questi mali che non si capiscono, che sono molto, che non si fermano, no? Ecco, che però dice, c'è però anche un eccesso del bene, quando il bene supera e travalica il semplice scambio di eguaglianza, quando travalica il contratto paritario, ti do tanto, mi dai tanto, no? Quando si lavora in perdita, quando si dà anche a chi non merita, quando si perdona anche a costo di perderci, quando si esce dalle convenzioni sociali che obbligherebbero a certi comportamenti politicamente corretti per buttarsi nella verità, ci sono, grazie a Dio, tanti eccessi del bene. E sicuramente li conosciamo, no? Però ci sono anche nascosti. C'è un eccesso del bene anche quando si calpesta quello che potrebbe essere il buon senso della gente, quello che è chiamato il comune senso della misura, per compiere gesti al di là. Nella scrittura abbiamo tanti esempi, fa questo esempio, no? Quello di Luca 7, 36 seguenti. La donna peccatrice entra in casa di Simone, il fariseo, di fronte a tutta la gente ben pensante, seduta nei suoi scranni, si mette a baciare i piedi di Gesù, a lavargli con le sue lacrime. Questo è un eccesso del bene, non era necessario, va al di là di tutte le convenzioni. È un eccesso del bene il bacio di San Francesco al lebbroso. Lo è anche il suo spogliarsi davanti al Padre. C'è qualcosa che supera l'ordinario modo di agire. A proposito del bacio di San Francesco, forse avrete anche voi nella mente, non lo so, nella memoria, quella qualche anno fa, sempre Papa Francesco, gli piace questo eccesso del bene. Vede un signore con un volto tutto butterato, quasi umanamente ripugnante, allora ferma la macchina, va e lo riempie di baci, no? Non ha paura di questo contatto, non è che ha chiesto, scusate, è contagioso, no? Non ha chiesto, si è lanciato. E quel signore lì era di una felicità indescrivibile, ha detto, non mi sono mai sentito così amato, no? Penso a Santa Teresa di Calcutta che quando ha fondato la sua congregazione per i moribondi si sentiva dire: ma cosa va a pensare a queste persone che stanno per morire, poverini, pensi al suo lavoro di insegnamento, a tante cose da fare, con questa gente non si riesce a fare nulla, eppure questo eccesso del bene ha sfondato, no? Sono tanti, grazie a Dio, questi atti di eccesso nel bene che si contrappongono a quelli nel male, e quindi poi dopo vede come nel Vangelo, no? Ci sono questi atti e infatti cita anche quell'altro brano perché ci sono varie unzioni, no? L'unzione di Betania qui, lì, quella è Maria di Betania, secondo San Giovanni, spacca il vasetto di alabastro, no? Per versare tutto quel profumo molto prezioso, quell'unguento di nardo. Dice qui, effettivamente dice, bastava versarlo in maniera da conservare l'alabastro, no? Invece che spezzarlo, è un eccesso del bene. Oppure un eccesso del bene quando la sposa del Cantico dei Cantici non riesce a stare nel suo letto, ma si alza di notte e come impazzita si mette a girare per la città domandando: avete visto l'amato del mio cuore? No, se per caso è un po' che non leggete o non avete mai letto il Cantico dei Cantici, vale veramente la pena leggerlo. È un canto d'amore bellissimo che poi alcuni o molti nella Chiesa anche hanno applicato al nostro amore per Dio, ma è anche un canto d'amore umano straordinario. Però questo amore di questa donna che l'amato scompare, no? Come a volte forse chi comincia a cercare Gesù nell'orazione a un certo punto fa anche l'esperienza che qualche volta sembra che Gesù non si faccia trovare, no? Beh, però noi sappiamo che sei qui, crediamo che sei qui nel tabernacolo, crediamo che sei dentro alla nostra persona, alla nostra anima, perché abiti qua dentro, no? E crediamo che sei presente ovunque. Per cui magari non ti sento, ma so che sei qui. Comunque, questi eccessi, e poi parla dell'eccesso del bene nelle parole di Gesù, no? Per esempio nel discorso della montagna, quando dice: a chi ti chiede di fare un miglio, fanne anche due, a chi ti percuote su una guancia, dagli anche l'altra. No? E questi sono eccessi nelle parole di Gesù, l'eccesso del bene. Se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. E poi nelle cose che lui fa, anche che dice, per esempio, mi ha fatto notare, è carino questa cosa, dice il buon pastore che dà la vita per le sue pecore, ma il buon pastore che poi è anche, come sanno le greciste che ci sono tra voi, se andate al greco è il pastore bello, no? O kalos, no? È il pastore bello, ma che è bello e buono allo stesso tempo, dove la bellezza è anche segno della bontà. E dice: normalmente il pastore che per le pecore, al limite, se una si butta giù dal dirupo, cerca di rischiare forse la vita per salvarla, ma non è che. E invece Gesù proprio ci dà la sua vita per noi, no? È un eccesso di bene, no? È molto bella questa idea dell'eccesso del bene perché è molto propria dell'amore vero, dell'amore grande, Insomma, noi possiamo chiedere a Gesù la grazia di poter amare così con eccesso, no? Imitando lui cioè, cogliere da te, Gesù, il tuo eccesso con cui ci ami, no? Amarti con eccesso e poi soprattutto e poi fare in modo che questo amore eccessivo che tu ci dai e che noi ti corrispondiamo possa così raggiungere l'orlo della nostra rocca e traboccare, diffondersi, no? E pensate all'eccesso del vino delle nozze di Cana, 600 litri di vino, buonissimo, eccesso del bene, no? Fantastico. La moltiplicazione dei pani, da 5 pani e 2 pesci. Un sacco di pani che poi avanzano, 12 ceste piene. Bellissimo Gesù, bellissimo meditare queste cose, ti ringraziamo, ti vogliamo tanto bene e vogliamo che questo bene si noti e si noti anche tra di noi.